Buongiorno a Gloria Campaner e benvenuta a Rete 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Gloria Campaner è una pianista ben nota ai nostri ascoltatori perché è già stata ospite come interprete dei nostri studi. È corretto?
Sì, è veramente corretto. Anzi, risale a quasi 15 anni fa quando partecipai e feci le prime audizioni, diciamo, di selezione del concorso Van Cliburn.
Sì.
Quello appunto di Fort Worth in America, ma si tengono le audizioni anche a Lugano. Poi ho registrato il mio primo disco proprio presso la sede della vostra radio, nel mio primo disco Piano Poem per Eni, e ho anche suonato da solista con la vostra orchestra e il concerto di Schumann e Thierry Fischer.
L'occasione però per cui abbiamo contattato Gloria Campaner riguarda un concerto dal titolo Heart of Stone che si terrà a Milano e che è parte di una ben più importante tournée. Andiamo con ordine però e partiamo dall'organico perché questo è veramente interessante. Due pianoforti, due sintetizzatori e le pietre di Pinuccio Sciola. Gloria Campaner, ci può raccontare che cosa sono le pietre di Pinuccio Sciola, come è venuta a conoscenza di queste pietre e come sono entrate in questo progetto?
Ma questo progetto, appunto, Heart of Stone, nasce anche dalla voglia di creare un gioco di parole, tradotto in italiano, appunto, cuore di pietra, cuore nella pietra. Abbiamo deciso di dare questo titolo proprio a corollario di un contesto più ampio, perché come insegnava proprio lo stesso Pinuccio, che è stato veramente in un certo senso il mio maestro nell'imparare a suonare le sue pietre, lui sosteneva che la natura appunto avesse un'importanza enorme e che la materia, la pietra, proprio la terra canti, parli, ci mette in contatto insomma con un suono che lui sentiva anche semplicemente così camminando nella sua terra, che amava tantissimo la Sardegna, e diceva di proprio sentire dei suoni provenire dalle pietre, quindi poi in qualche modo le sceglieva, le forgiava, creava delle sculture che poi davano la possibilità a queste pietre di risuonare e produrre proprio un canto. La magia di queste sculture è proprio questa, che per quanto uno pensi che la pietra è un materiale duro, inerme, comunque inorganico, per qualche verso ovviamente non vivo, che si possa percuotere, che si debba colpire o insomma che abbia una certa forza, invece le pietre di Pinuccio Sciola vanno accarezzate con estrema delicatezza e poi queste con un principio, per esempio anche quello che si utilizza con i bicchieri di cristallo. Queste pietre sono scolpite, sono delle lamelle, ci sono dei buchi, ci sono dei fori, delle incavature che percorrono tutta la lunghezza della pietra e quindi venendo toccate e accarezzate pian piano cominciano a vibrare e quindi cominciano a risuonare, e siccome sono pietre per esempio calcaree, quindi che si portano la memoria dell'acqua per esempio, oppure del basalto, e quindi una memoria del fuoco, del vulcano, producono proprio i suoni della materia prima da cui derivano. E quindi per esempio quelle bianche, quelle che derivano dal calcare, hanno questo suono di proprio una specie di canto umano, come delle sirene, un canto marino bellissimo che noi abbiamo deciso di inserire in questo progetto, perché io stesso ho conosciuto Pinuccio nel 2014, uh-huh. Abbiamo proprio avuto un'amicizia importante, io sono stata per molto tempo a San Sperate dove c'è proprio il suo museo sonoro e dove ci sono anche le sculture, diciamo quelle grandissime per cui lui è anche famoso, però queste enormi sculture sono impossibili da spostare, stanno soltanto lì in questa sua sorta di museo che ha proprio a casa sua, però ho imparato proprio con lui perché lui appunto ci teneva che queste pietre cantassero e che in qualche modo potessero anche avvicinarsi al mondo della musica e al mondo dei musicisti, perché lui non essendo esattamente un musicista si rendeva conto che c'erano proprio delle note e delle armonie che arrivano da questi strumenti, però non sapeva bene come valorizzarle. Allora io mi sono messa a dire che con l'aiuto del mio collega per questa tournée, che è un grande jazzista tra l'altro, Leszek Mosger, abbiamo deciso proprio di scrivere delle composizioni andando a ricercare le armonie stesse delle pietre, per cui proprio mi sono messa lì, ho scritto le note dove potevo con la matita e abbiamo cominciato così. Quindi all'interno del concerto, che è già abbastanza particolare di per sé perché è totalmente una fusion tra il mondo classico e il mondo del jazz, quindi io eseguo molti brani classici che però vengono completamente rivisti, improvvisati, si creano dei loop bellissimi dove appunto Leszek improvvisa improvvisa, e allo stesso tempo suoniamo anche degli inediti e anche dei pezzi suoi, in cui invece io a mia volta tengo dei loop, dei riff, improvviso io stessa e suono anche due sintetizzatori. Poi a un certo punto al centro del concerto mi alzo dalla postazione, diciamo, pianoforte, synth, vado verso un tavolo dove ci sono tutte queste pietre, e questo è veramente il momento più mistico della serata, perché nessuno sa che cosa succederà, hanno sempre un suono diverso, poi ogni volta hanno un suono che si adatta anche all'umidità, al luogo, appena le sposti non è detto che abbiano quella stessa capacità di vibrare, quindi è una sorpresa stessa anche per noi, ogni volta bisogna adattarsi.
E certo, bisogna adattarsi, però la cosa interessante scorrendo il programma di questo concerto è che vediamo compositori come Debussy, Prokofiev, Bach, Albeniz, Piazzolla, insomma grandi classici. E allora la domanda è: come si fondono? Che tipo di operazioni avete fatto?
Il pezzo che riguarda le pietre, che si chiama Lady Stone, e poi ne abbiamo scritti un altro paio, è nella parte centrale del concerto, perché io comunque a un certo punto mi alzo dal pianoforte, vado in questa postazione, diciamo, dietro questo tavolo, e lì suono le pietre. Per questo abbiamo dovuto scrivere ovviamente dei pezzi inediti, abbiamo prodotto della musica apposta usando un synth, in alcuni casi abbiamo anche usato un pianoforte accordato a 432, perché ci siamo accorti che un'intonazione più bassa si fondeva meglio col suono delle pietre, quindi quando è possibile a volte portiamo un terzo pianoforte che rimane un'intonazione 432, che Leszek usa anche contemporaneamente al piano 440 e fa sentire appunto i quarti di tono, e quindi crea dei pezzi al momento improvvisando, facendo proprio sentire questi intervalli, micro intervalli a cui il nostro orecchio non è per niente abituato,
no,
soprattutto
certo.
Non quello dei giorni, diciamo, d'oggi. Quindi per le pietre ci sono dei pezzi proprio scritti ad hoc, invece con gli altri compositori ci divertiamo semplicemente, non dico a stravolgere i pezzi perché non è assolutamente la mia volontà, ma a in qualche modo impreziosirli di momenti di improvvisazione, anche di proprio di gioco, cioè prendendo certi incipit e certe proprio informazioni musicali di questi pezzi che si prestano benissimo a Sturias di Albeniz, insomma sappiamo com'è il riff famoso sia nella chitarra che per il pianoforte, quindi ci sono molti spazi, poi potendo tenere uno stesso ritmo, idem con la toccata di Prokofiev, ovviamente io la suono quasi per intero, però ci sono poi dei punti dove dei loop stanno proprio benissimo e su quelle si può creare un'improvvisazione, e questo è quello che avviene nel concerto. Ovviamente anche col pianoforte preparato, quindi con il pianoforte che a sua volta diventa quasi uno strumento a percussione, oppure che ha dei suoni metallici. Io vedo Leszek fare un sacco di cose all'interno della sua postazione, diciamo quella di fronte a me, e quindi è come se ci fossero delle percussioni, dei suoni, cioè si sente di tutto provenire da lì, quindi per me è molto divertente e anche molto stimolante, perché mi fa continuamente reagire sul momento, cosa che, diciamo, un musicista classico non è abituato, perché deve sempre cercare di affinarsi e fare tutto come l'ha pensato e come l'ha studiato per anni e anni al suo meglio. Invece così è una continua sorpresa ed è molto stimolante, c'è sempre un grande rischio, però bisogna stare allerta.
Certo.
Thank you.
La tappa milanese, la più vicina a noi, si terrà il 7 maggio a Palazzo Morando all'interno della mostra di Bob Krieger. Ed è interessante perché un'altra parte importante del concerto sono le videoproiezioni di Luca Scarzella che accompagnano la musica. In che modo lo fanno?
Sì, noi inseriamo spesso le videoproiezioni di Scarzella perché è un regista che io stimo moltissimo, con il quale lavoro da molti anni. C'era molto caro per questo progetto specifico perché Luca è venuto personalmente con la sua equipe e mentre noi stavamo lavorando con Pinuccio Sciola è venuto proprio a girare un documentario che, anche se si chiama Heart of Stone, che tra l'altro è rimasto forse una delle ultime testimonianze di Pinuccio in vita, perché poi purtroppo è mancato poco dopo, e infatti questo documentario poi è andato su Sky Arte ed è stato visibile in Italia per diversi mesi, ed è un bellissimo lavoro che Luca Scarzella proprio ha realizzato in memoria di Pinuccio Sciola, omaggiando il grande lavoro che abbiamo fatto con lui. E quindi, siccome ha poi creato delle proiezioni bellissime prese dal footage che in quei giorni in Sardegna insomma aveva ormai accumulato, soprattutto nel momento dei suoni delle pietre, sono, come puoi immaginare, stupende da vedere. Se per esempio siamo in una chiesa o in un teatro che lo permette o in un luogo molto bianco, non c'è bisogno di avere un vero schermo, ma il proiettore proietta quasi su quello che già c'è, e quindi è come se si avessero delle visioni, si creano appunto queste visioni di ologramma e vengono proiettate un po' delle immagini di quello che abbiamo fatto in Sardegna, ma delle immagini molto belle, soprattutto di queste pietre molto in grande. Mentre proprio io le suono, è anche un momento visivo molto intenso.
Eh sì, molto emozionante. L'evento coinvolgerà giovani percussionisti dei conservatori e delle scuole musicali. Le posso chiedere in che modo?
Sì, perché noi abbiamo deciso così di coinvolgere i ragazzi, i giovani studenti, proprio anche per dare a loro un momento di divertimento sul palco e per noi anche per creare questa collaborazione, diciamo, itinerante. Perché in realtà questa tournée, questo progetto finisce con le variazioni di Lutoslawski sul tema di Paganini per due pianoforti, che anche queste sono rese sorprendere a loro volta con tantissime improvvisazioni per ogni variazione molto divertente, che però hanno una versione originale per due pianoforti e percussioni. E quindi noi normalmente questo lo facciamo con due percussionisti con cui viaggiamo solitamente, ma per questo progetto specifico, visto che c'era la possibilità, insomma, avendo sempre un giorno o comunque almeno una giornata intera prima delle varie date, ci siamo sentiti di dare questa possibilità ai conservatori oppure ai licei musicali locali che si stanno tutti preparando con questo pezzo. E quindi niente, ogni volta avremo questa collaborazione sempre diversa, e siccome poi nei bis, adesso non voglio rivelare troppo, però poi nei bis le percussioni sono molto importanti perché ci sono due bis abbastanza divertenti, ovviamente abbiamo ben spiegato sia ai professori che agli allievi di prepararsi con molte percussioni latine, fischietti, congas e di tutto e di più che possono portare sul palco, perché alla fine veramente in questi bis il pubblico non sta più seduto sulla sedia, devo dire la verità.
Ma al di là di questo, però, dobbiamo ricordarlo, Gloria Campanera è una pianista affermatissima in ambito classico e da poco, tra l'altro, è uscito il suo ultimo disco, Home, per la casa discografica Warner. Dobbiamo ringraziarla, tra l'altro, anche perché tra pochi istanti Gloria Campanera si esibirà in un palcoscenico importante, è corretto?
Sì, è vero, sono nel mio camerino a Siviglia, dove abbiamo la replica del concerto fatto ieri sera, è stato il mio debutto con l'Orchestra Reale Nazionale, e John Axelrod, che tra l'altro non solo saluto e ringrazio, ma è anche il protagonista di questo disco Home, è il direttore con cui ho realizzato questo disco, che è un live del mio concerto di Schumann alla Fenice dell'ottobre 2017, e era un nostro desiderio, mio soprattutto, ma anche proprio nostro, di fare un disco insieme, perché ci eravamo trovati molto bene proprio con un concerto di Schumann nell'orchestra della RAI forse l'anno precedente, e così scherzando abbiamo detto ma sarebbe bello registrarlo, è arrivata questa bellissima occasione e così, mi è molto caro, Robert Schumann è forse il mio preferito, volevo dedicare un disco monografico a questo grande compositore, quindi ho pensato sicuramente il mio concerto preferito che è anche l'unico, però è il mio concerto preferito fra i tanti per pianoforte orchestra, e le ho affiancato alle Kinderszenen, quindi le scene infantili, che sono un brano che mi porto nel cuore e proprio che mi ha accompagnato nella vita da quando ero bambina. I primi pezzi di Robert Schumann che ho suonato e che quindi poi in tutti questi anni ho ripreso, lasciato, riaperto lo spartito, cercando sempre di ritrovare appunto quell'innocenza e quel contatto con i bambini e anche col bambino che è in noi. Si chiama Home anche per questo, per omaggiare il fatto che è l'orchestra della mia città natale, il teatro che frequentavo con la mia famiglia da bambina, da quando ero piccola, e quindi poi ritrovarmi insomma dall'altra parte, non essere più nel pubblico, è stato anche un mio debutto per la stagione sinfonica, quindi ero molto emozionata, sono contenta che tutta questa emozione e anche questa storia stessa della mia vita possa essere suggellata in un, ecco, in un piccolo music box discografico.
Assolutamente. Allora noi la lasciamo alla sua concentrazione, perché è necessaria prima di ogni concerto, però ci deve rivelare almeno un progetto che la riguarda per il futuro.
Questo è un anno molto bello e molto interessante per me, perché veramente ha appunto un mix di eventi, perché io adoro la sperimentazione, mi aiuta moltissimo e mi dà molto in cambio, nel senso che quando io poi mi unisco ad artisti anche da altri mondi musicali, sento che riesco anche ad aprire una partitura di Bach e Beethoven proprio con un altro punto di vista. Quindi sono felicissima che da quest'anno sono riuscita a dar vita a un importante progetto della mia vita e del mio percorso artistico, che si chiama C sharp, quindi la nota, ma anche nella versione inglese C sharp, quindi guardare più a fuoco,
certo,
guardare più da vicino oppure semplicemente da un altro punto di vista. È un workshop di creatività che io offro alle università e ai conservatori in Italia e soprattutto nel mondo, anche dove io insegno in Svezia e in Sudafrica, perché ho capito che sento il bisogno di in qualche modo aiutare i ragazzi, i giovani, non solo a imparare a suonare il pianoforte, per questo ci sono tantissimi maestri sicuramente anche più bravi di me e con molta più esperienza di me, però ecco, mettermi un po' dalla loro parte e dare una mano anche a sviluppare delle conoscenze per poter affrontare la vita del palcoscenico, per poter affrontare la performance, dare degli aiuti proprio presi anche da esercizi di respirazione, proprio anche basici dello yoga, esercizi di brainstorming, di creativity thinking, così, cioè una serie di esercizi per circa 6-8 ore, un workshop molto intenso che gli aiuta proprio ad affrontare questi momenti di stress psicofisico. Questo è un progetto, poi invece i progetti diciamo più musicali, 24 preludi di Chopin al Festival Pianistico Brescia-Bergamo, una collaborazione con Angela Hewitt all'apertura del suo festival, Trasimeno. Beh, questa tournée che arriva è sicuramente molto interessante per me, perché appunto mi tira fuori la parte jazz che è in me. Un bellissimo debutto con la Filarmonica di Nagoya al principio della stagione in autunno, ad ottobre, è il quinto di Beethoven. Ah, e sono residente al Festival di Marlboro per tutta l'estate con Mitsuko Uchida e vari altri grandissimi.
Beh, un'ottima compagnia,
artisti.
Direi.
Esatto, quindi diciamo la musica da camera per me è sempre stata molto importante e voglio che ogni anno abbia una grossa parte della mia produzione possa essere dedicata appunto alla condivisione con altri musicisti. Quindi quest'estate devo dire che fra il Festival West Cork in Irlanda e Marlboro tutta l'estate sarà dedicata alla musica da camera, sono veramente molto contenta, perché ogni volta si impara tantissimo, anche solo ascoltando un musicista studiare che suona un altro strumento, anche solo proprio sentendo come, qual è il suo approccio alla musica, anche solo osservando questo si impara molto.
Benissimo, allora io ringrazio Gloria Campanel per tutto questo tempo che ci ha dedicato, veramente in bocca al lupo per stasera e ovviamente per questi innumerevoli impegni. Noi la aspettiamo nella vicina Milano il 7 di maggio alle ore 19 a Palazzo Morando, per chi volesse tra l'altro l'ingresso è gratuito, dunque una veramente bellissima iniziativa. Grazie mille Gloria Campanel e a presto.
Grazie a tutti, arrivederci.